Bene, allora continuiamo il nostro percorso sul Padre Nostro. Ieri siamo arrivati a Dacci Oggi il nostro pane quotidiano, che ha conosciuto anche nel pomeriggio questa bellissima testimonianza, di cui vi ringrazio, Cristiano e Laura, perché una cosa è parlare a livello abbastanza teorico di queste cose, poi quando senti che c'è qualcuno che vive tutto questo, questo si chiama cristianesimo, e questa è incarnazione, non stiamo facendo filosofia, questo è importante. Stamattina la frase su cui vorrei fermarmi è: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Allora, vi lascio due indicazioni su questa frase, tratta sempre da questo libretto che i De Marchi hanno fatto dono a tutti, così,
la diocesi.
La diocesi ha fatto dono a tutti, così.
L'otto per mille.
Ingrassando le casse delle Fatà, ecco,
della
di Paolo e Gabriella. E pochissimo dell'autore.
Qualcuno ha bisogno?
Qualcuno vuole fogli bianchi?
Le donne scrivono, gli uomini.
Allora, volessimo trovare un fondamento di questa frase, e forse il ritornello che ci sta accompagnando in questi giorni, cioè il rapporto con ciò che chiamiamo Dio ha a che fare con il rapporto con i fratelli, con gli altri. Non si può dire Dio senza dire fratello, questo penso che ormai sia passato abbastanza. Rimetti a noi i nostri debiti, cioè in qualche potremmo tradurre, perdona i nostri peccati nella misura in cui noi perdoniamo quelli degli altri. Capite? Qua sotto c'è una sorta di conseguenzialità. A un primo acchito capisco che può essere anche un po' fastidioso, cioè Dio ci perdona nella misura in cui perdoniamo gli altri. Diciamolo in un altro modo, Dio ci perdona sempre, Dio è perdono, quindi non può non perdonarci. Ma è come se questo perdono, è come se il sole ci illumina, ma umanamente questo sole ci scalda nella misura in cui noi scaldiamo qualcuno, cioè è un calore sotto condizione. Ma non perché Dio vuole così, ma è una questione nostra, perché noi funzioniamo così. Quindi io ricevo il perdono, Dio mi perdona, io poi spenderemo molto tempo sul perdono, cominciamo a dire così, Dio mi perdona, ma questo perdono comincia a circolare in me nella misura in cui io comincio a vivere il perdono nei confronti degli altri, cioè comincio a perdonare qualcuno, altrimenti si riduce tutto a un bel rapporto intimistico. No, un volemose bene tra me e Dio, tu sei nel mio cuoricino, tu mi perdoni, ma che bello. No, non funziona così, eh. Almeno il cristianesimo non è questo. Qualcosa del genere lo troviamo nell'Eucaristia. Quando facciamo la comunione, cioè quando ci comunichiamo con l'amore, e quindi noi diventiamo quel pane, diventiamo quel vino, cioè siamo trasformati in amore, potenzialmente però, perché? Perché fino a quando non comincerò a farmi spezzare per i fratelli che trovo fuori di quella chiesa, quel pane che ho ricevuto non serve assolutamente a nulla. Questo mi dispiace per i pii, ma funziona così, è così. Capite? Io faccio la comunione, ma finché i verbi che ho usato in chiesa non li vivo adesso fuori dalla chiesa, quindi prendere, spezzare, consegnare, masticare, tutti questi, finché non divento io pane per gli altri, cioè finché non mi faccio eucaristia, l'eucaristia che ho vissuto in chiesa è stata un atto pagano. Così il perdono, così l'eucaristia, così tutto l'amore che riceviamo, capite? È una circolarità, è una circolarità. Quindi non c'è nessun intimismo nel cristianesimo, non si va a fare la comunione, che bello, ma gli altri non me ne frega, però io faccio la comunione, Gesù nel mio cuore, mi infiamma d'amore, va bene, che bello. Poi esco e magari sono bastardissimo, partendo dal partner, poi agli amici o agli altri lontani. No, non funziona così. Quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me, quindi è inutile avere un bel rapporto con l'Eucaristia e poi non trovarlo nel fratello, il Cristo, capite? Noi prendiamo l'Eucaristia, ma perché possiamo farci Eucaristia. Noi siamo chiamati a farci pane eucaristico, affinché gli altri ci prendano, ci spezzino, ci mastichino, ci bevano, capite? E vita trasformata, vita data in dono. Quindi quello che riceviamo lo doniamo, e soltanto perché doniamo valorizziamo ciò che abbiamo ricevuto. Ecco cosa vuol dire rimetti a noi i nostri debiti come noi, nella misura in cui noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi capite che dire il Padre Nostro è molto, è una questione di grande responsabilità. Gratuitamente avete ricevuto, adesso gratuitamente date. E soltanto perché gratuitamente date, voi mettete in moto dentro il vostro essere ciò che avete ricevuto. Non si può dire Dio senza dire fratello. E chi dice fratello, ma poi non vive da fratello, cioè non vive nell'amore, è un bugiardo, direbbe Giovanni. Ecco, questo è in qualche modo per quanto riguarda questa asserzione del Padre Nostro. Ecco. È molto forte, però ormai ci stiamo abituando, no, a diventare adulti un po' nella fede, quindi... Però a questo punto io ci terrei, visto che è legato a questo, legato al discorso del perdono, legato a quello che noi chiamiamo peccato, io vorrei recuperare tutte queste grandi tematiche e le prendo in qualche modo, così per comodità, dal libro. Non è che voglio fare pubblicità ai miei libri, però... Però siamo qua. Questo è un bellissimo libro, è cartonato, la copertina è anche all'interno del cartone.
Vale la pena solo per la copertina.
Solo per la copertina, sì. È scritto molto grande anche per i ciechi, per gli anziani. E quindi, no, scherzo.
Questo è il tuo ultimo libro.
Questo è l'ultimo libro.
No, perché non ne scriverei altri, perché a fine mese...
No, pensavo che fosse una minaccia.
No!
No, però è cambiata l'età.
Visto che ti ho dato del vecchio...
No, ma io sono vecchio, quindi... No, nel senso che in libreria è l'ultimo, sì, però a fine mese uscirà il prossimo sul Vangelo di Matteo.
E lui è il mio... È il mio PR in giro per l'Italia. Mi organizza gli eventi. Sì. Allora, a proposito di peccato... Le cose che andremo a dire, alcune l'ho già detto, quindi, però lo so che probabilmente andremo a toccare delle corde sensibili di qualcuno, ma avremo modo magari poi di riprenderle queste cose con calma anche personalmente. Ecco, quindi. Che cos'è il peccato? Io credo che abbiamo un'idea di peccato veramente, noi cristiani ovviamente, un po' malsana, che ha fatto tanta strada, ma ha fatto anche tanto danno. Tanto danno. E i danni sono tutti concentrati, sono ben, diciamo, cristallizzati in quella preghiera a cui faceva accenno forse cura ieri, che è quella dell'atto di... no, qualcuno, forse Carmela... dell'atto di dolore. Io penso che non ci sia preghiera peggiore nella storia del cristianesimo che l'atto di dolore, che è, so che qualche catechista perverso continua a insegnare ancora a catechismo. E che qualche prete perverso continua ancora.
Io al catechismo non l'ho insegnato, il padre della nostra parrocchia che viene a confessare ha fatto un ciclo stilato per i miei ragazzini, per i miei che non lo sanno, e ogni volta dice: però la vostra catechista non me l'ha insegnato, allora leggetelo.
E perché io credo che sia proprio un manifesto anticristiano. Anticristiano. Allora, il peccato non è un'offesa fatta a Dio. Dio con il nostro peccato non c'entra assolutamente nulla. Cioè, il peccato non tocca la sfera divina, capite? Non riguarda il rapporto mio con Dio, il peccato. Perché? Anzitutto perché l'amore, se Dio è amore, l'amore non si può offendere. Se lo pensiamo ancora come un'entità abbastanza antropomorfica, la sua al di là di quello, l'amore non si può offendere. Il peccato è... c'è un passaggio di un documento del Concilio Vaticano II, si chiama Gaudium et Spes, che è uno dei documenti fondamentali del Concilio Vaticano II. A un certo punto parla anche della relazione di uomo, peccato, male, tutta questa dimensione. E a un certo punto, al numero 23, scusate, al numero 1, paragrafo 13, dice, dà una definizione di peccato che l'ho trovata splendida, ed è colpisce che è stata detta dalla Chiesa ufficiale nel 60, capite, nel 65, quindi scrive, il peccato è non un'offesa, ma una ferita che l'uomo inferisce a se stesso. Il peccato, questa è la Gaudium Spes, una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. Capite che cos'è il peccato? E tutto ciò che noi possiamo fare, dire, pensare, che in qualche modo ci ferisce e ferendoci ci impedisce di compiere il nostro venire alla luce, di cui stiamo parlando in questi giorni. Il peccato impedisce la nostra crescita personale. Il peccato è una deviazione egoistica, egocentrica. Noi facciamo il male verso noi stessi, soprattutto verso gli altri. E questo, lo dicevo forse in questi giorni, noi quando facciamo il male verso noi stessi o verso gli altri, provate a pensarci un attimo, nessuno è autolesionista, a meno che non abbia una patologia, ma quando noi facciamo il male lo facciamo perché ne vogliamo ricavare un bene, capite? Quando facciamo qualcosa di malvagio, cioè di segnato dal male, è perché noi speriamo di riceverne un bene. Non per farci del male. Pensateci, è sempre così, sempre. Io, c'è una torta, se mangio 8 fette di torta è perché sul momento mi fa anche piacere, no? Ho un godimento in quel momento. Perché è un peccato quello, no? Ecco il peccato di gola. Ma perché poi sto male, capite? Poi questo in qualche modo... mina la mia salute, mina il mio crescere, adesso è una banalità, però pensatelo in tutti gli altri ambiti dell'esistenza. Quindi il male, il peccato che facciamo è una ricaduta egoistica su noi stessi, ma il peccato non è mai un'offesa verso la divinità, non è una trasgressione di norme, non è una trasgressione di norme. Ci sono ancora, sempre per quello, adesso non voglio giudicare, stavo scherzando sui preti perversi, no? Ma noi abbiamo ancora dei parroci che preparano alla confessione con il decalogo dell'Antico Testamento. Io l'ho visti, ci sono i foglietti, per prepararsi in modo degno alla confessione, confrontati con questo, non avrai altro Dio fuori di me, ma quanti dei hai nella vita? Non nominare, quante volte hai bestemmiato, non commettere atti impuri, quante volte ti sei toccato, no? Tutte queste. Poi pensate alla ricaduta sugli adolescenti, sui ragazzi, questa cosa qua è veramente, facciamo nascere dei sensi di colpa, ci sarebbe da scrivere un trattato, ecco, di psicologia su queste cose. Allora, il peccato non è una trasgressione della legge di Dio, non è una trasgressione dei comandamenti, non è una, capite perché? Se fosse, ma facciamoci queste domande, poi fatevele oggi, ma per me il peccato è questo, per me il peccato è questo. E se è questo, ma che idea di Dio? Ma che idea di Dio mi porto dentro? Cioè, di un Dio che mi ha messo questo mondo bellissimo, questo creato, questo padre misericordioso, poi ci dà delle regoline, guarda che però hai un codice di comportamento, e se non le osservi poi ti cazzo, Cioè, ma che padre, ma che Dio abbiamo in testa? Che Dio abbiamo in testa? Ora, torno ancora sul fatto che il peccato non è un'offesa fatta a Dio. Uno dice, vabbè, lo dici tu, l'ha detto il Concilio Vaticano II, ma pensate che questa idea c'è già nell'Antico Testamento. Ci sono due passi dell'Antico Testamento che sono una bomba, uno in Geremia e uno nel libro di Tobia. In Geremia abbiamo, è Dio che parla, ma è proprio me che offendono, o non piuttosto se stessi, a loro stessa vergogna. Interessante, questo. Oppure Tobia, coloro che commettono il peccato sono nemici di se stessi, bellissimo. Non dice sono miei nemici, sono nemici di se stessi, cioè fai il male e mi spiace per te, ti stai ferendo, stai impedendo di crescere. Passo successivo, se noi leggiamo attentamente il Vangelo ci accorgiamo che quando Gesù parla di peccato, non intende mai il peccato contro Dio. Non so se avete mai fatto caso, ma questa cosa è fortissima. Anzitutto, Gesù non invita mai ad amare Dio. Non c'è un passo in cui Gesù inviti gli uomini, le persone che incontra, ad amare Dio. Forse perché Dio non interessa di essere amato da noi, capite? È lì che ti vuole.
No, ma con tutto il cuore attualmente, no?
Beh, no, questo qui è Antico Testamento,
Vabbè, però.
No. Ecco, è lì che vi voglio, è lì che vi volevo.
E lì ci siamo.
Allora,
ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente.
Ecco, allora, io vi stavo provocando per chiamarvi fuori. Vi chiamo fuori, ecco, da una certa mentalità comune. E Gesù non invita mai ad amare Dio. E l'unica volta che pare lo faccia, no? È quando discute con un ebreo, quindi proprio inzuppato di Antico Testamento, un ebreo ovviamente, per il quale, come tutti gli ebrei, il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore. Allora questo qui arriva, un dottore della legge, e dice, senti Gesù, tra l'altro voleva fregarlo, senti Gesù, ma qual è il primo comandamento? E lui dice, ma dai, sei un ebreo, lo Shema Israel cosa dice, no? Ma dice amare Dio con tutto, è la preghiera che il più ebreo deve recitare 5 volte al giorno. Qual è? Lo sai, amare Dio con tutto il cuore, con tutto se stessi in pratica, no? Capite? Sta dicendo una cosa che dovrebbe dire l'ebreo, no? Ma che domanda mi stai facendo? Lo sai che è questo? Per te è questo? Però sappi che il secondo è simile al primo, ama il prossimo tuo come te stesso. È lì che Gesù voleva portarlo, capite? E questo simile non vuol dire assomigliante, vuol dire conseguenziale. Cioè Gesù gli sta dicendo, il secondo, cioè perché il primo si inveri, devi vivere il secondo. Cioè amare il prossimo tuo come te stesso. Gesù non invita mai ad amare Dio, ma l'unica volta che invita a fare qualcosa è siate misericordiosi come Dio. Capite? Non dobbiamo, Dio non vuole che facciamo nulla per Lui, togliamoci dalla testa sta cosa. Dio non vuole che facciamo qualcosa per Lui. Non vi chiamo servi, è il padrone che vuole che il servo faccia qualcosa per Lui. Ma cosa gli viene in tasca delle nostre belle azioni verso di Lui? No. Che Dio sarebbe? Ma l'unico sogno di Dio è che possiamo portarci a compimento attraverso l'amore reciproco. Amatevi gli uni gli altri. Siate misericordiosi. Un'altra cosa che può stupire è che Gesù non inviti mai nessuno ad essere santo. Voi non troverete nel Vangelo l'invocazione siate santi. Noi abbiamo fatto della santità un must nel cristianesimo. Gesù non invita mai alla santità. Interessante anche questa cosa. Sempre Antico Testamento, siate santi, perché Dio è santo. Gesù dice, siate misericordiosi. Perché Gesù ha evitato di dire siate santi? Perché sapete cos'è la santità della concezione ebraica, quindi veterotestamentaria? La santità era essere giusti, cioè riuscirci. Il santo era quello che riusciva a ottemperare, a osservare, a osservare i comandamenti. Gesù dice, ma no, non è questa la santità. La santità, il compimento dell'umano, avviene attraverso l'amore. Quindi siate misericordiosi, altro che siate santi. Perché, capite, io posso essere santo lasciando perdere i fratelli. Basta che sono precettistico, basta che osservo tutti i precetti. Vado a messa, faccio queste cose. Mentre l'essere misericordioso ha un altro spessore, un'altra cosa. Allora, tornando al peccato. Se noi leggiamo con attenzione il Vangelo, ci accorgiamo che Gesù, a parte queste due cose, quando parla di peccato intende sempre il peccato come una ferita inferta alle relazioni. Questa cosa è potentissima nel Vangelo. Provate a pensare Matteo. Gesù se la sta prendendo con i farisei, pensate che Gesù ha vinto anche i demoni, ma i farisei niente, ha fatto una fatica boia con i farisei. Capite? Gesù ha fatto una fatica con quelli dalla parte di Dio. Ce l'ha fatta con i peccatori, prostitute, ladri, adulti, di tutto, ma con quelli del Tempio, sacerdoti, scrivi e farisei, non ce l'ha fatta, ha perso, perché loro erano proprio due, capite? Cioè Gesù ha vinto i demoni, ma non ha vinto la gente di Dio, i santi, no? È incredibile questa cosa. Questo vuol dire che nel Tempio c'erano più demoni che fuori, capite? Come può capitare nelle nostre chiese. Poi il demonio non esiste, su questo volevo farlo passare anche, ma magari ne parliamo un'altra volta.
No, domani non parlare di questo.
Ecco domani. Magari domani che liberci dal male parliamo anche un po' dei demoni.
Sì, ne parliamo anche io e Nicoletta, vedrai.
Domani, Corrado, dai.
Ogni giorno la sua pena.
In Matteo 19, no, Matteo 15, verso 19, abbiamo questa affermazione. Dal cuore provengono propositi malvagi, ovvero, sta parlando con questo fariseo che queste cose le conosceva molto bene. Omicidi, adulteri, impurità, furti, false testimonianze, calunnie. Queste cose, Gesù dice, queste sono le cose che rendono impuro l'uomo. Interessante. Sono sei azioni che hanno come oggetto sempre il prossimo. Interessante, eh? Cioè Gesù recupera le azioni malvagie e le vede sempre come un attentato alla relazione. Per Gesù il peccato è soltanto nella relazione. Allora, in Matteo sono omicidi, adulteri, impurità, furti, falsa testimonianza, calunnia. Furti, falsa testimonianza, calunnia. Impurità.
Cosa si stava rivolgendo?
Cosa si rivolgeva?
Allora, ecco, io penso che se io dico siate puri, voi pensate subito al comandamento, al sesto comandamento, no? La purità sessuale, perché questi preti sempre malati ci hanno fatto passare queste, perché comunque il peccato poi per i preti nella storia si è concentrato tutto nel sesto, cioè. Alberto Maggi dice che una donna quando va a confessarsi è come andare a una visita ginecologica, questo lo dice sempre Alberto, no? Di una tristezza infinita questa cosa qua.
C'è la fan di Alberto che dice.
Puro in realtà nel Vangelo non ha ovviamente una portata, una valenza sessuale. Vi ricordate quando dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio, no? La purezza, almeno per Gesù di Nazareth, è la capacità di essere così trasparenti da lasciarsi attraversare dalla luce. Questa è la purezza. Quindi la tua vita, se è talmente in consonanza con l'amore, con la misericordia, si lascia attraversare dalla luce. Questo è il puro del Vangelo. E questo poi ha avuto ovviamente una ricaduta negativa nei secoli. E un altro testo invece che volevo segnalarvi, ma molto importante, e l'abbiamo in Matteo 19, e lo conoscete questo episodio, c'è il cosiddetto giovane ricco, no? Giovane ricco va da Gesù e gli dice: senti Gesù, cosa devo fare per avere la vita eterna? Non sta dicendo cosa devo fare per andare in paradiso, perché ieri abbiamo detto che la vita eterna è di qua. Quindi gli sta chiedendo: Gesù, cosa devo fare per avere la vita sbocciata e realizzata? Cosa devo fare per... bellissima questa domanda del giovane, cosa devo fare per venire alla luce? E Gesù dice: sciorina, cioè elenca. Anche questo è un ebreo, ovviamente, non può, sta sullo stesso piano degli ebrei, lui è ebreo, l'altro è ebreo, e quindi sciorina i comandamenti della tavola, cioè i comandamenti fondamentali. Dice: guarda, tu lo sai, tu sei un ebreo, devi osservare i comandamenti della tavola. State attenti che a quelli che Gesù dice, osserva i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, e poi ne aggiunge uno che è fuori dai comandamenti, ma è fondamentale: ama il prossimo tuo come te stesso. Fai questo e tu vivrai. Notate una cosa, osserva i comandamenti, tu sei un ebreo, diciamoli insieme, dice Gesù. Quali sono? Primo, non uccidere, non commettere adulterio, no? Non si è dimenticato qualcosa, Gesù? I primi tre. Allora, nell'iconografia antica i comandamenti venivano scolpiti su due tavole. Le vedete ancora, no? Nell'immagine. Sì, sì. Sono quelle due tavole, no? Che finiscono non piatte così, ma finiscono... sapete perché? Perché riprende il seno materno. Perché per l'ebreo ovviamente ci si nutre, è il latte che nutre la vita, i comandamenti sono il latte che nutrono la vita, come i comandamenti sono la madre che nutre, quindi finiscono sempre come un seno materno. Questa è interessante, bisogna dire.
No, io direi anche molto interessante.
Molto interessante. Però Gesù, allora, i primi tre venivano elencati nella tavola di destra, perché loro scrivono da destra verso sinistra, no? E gli altri venivano computati nella tavola di sinistra. Qui Gesù tralascia quelli della prima tavola, non li cita, non li ricorda. O si è distratto, o c'è un motivo. Cosa vuole farci passare Gesù? Che se tu osservi quelli della seconda tavola, cioè se tu cominci a non ferire la relazione con il prossimo, se cominci a... lì sarebbe anche interessante a commentare sti benedetti comandamenti, perché c'è un mondo lì dietro, ecco. Vi dicevo, no, non commettere adulterio non è inteso come da noi, per noi, no? Non commettere, che poi noi abbiamo tradotto tra l'altro con gli atti impuri, sarebbe non commettere adulterio. Non dire falsa testimonianza non vuol dire non dire bugie, eh? Apro una parentesi. Io non so se... Vi leggo, aspetta, ce l'ho qua, solo perché ce l'ho qua, eh? Allora... gli indiani Navajo, avevano stilato un decalogo che è di una potenza impressionante anche oggi. Al numero 8, nel loro decalogo, il numero 8 suona così: devi dire sempre la verità, ma solo per il bene degli altri. Questa è fantastica, eh? Cosa vuol dire? E questa è la stessa logica dei 10 comandamenti, eh? La verità non va detta sempre, ma soltanto quando fa il bene degli altri. Perché ci sono verità che non vanno dette. Perché l'altro, che può essere un figlio, può essere il partner, può essere un'altra persona, un amico, in quel momento potrebbe non essere in grado di sentire quella verità. Noi a volte, in nome del dire la verità, possiamo fare fuori, uccidere delle persone, ovviamente in senso morale. Si sente ogni tanto, senti, devo dirti una cosa, guarda, io te la dico perché ti voglio bene, eh. Guarda, io ci ho pensato, ci ho pregato tutta la notte su... Ci ho pregato, adesso te la dico, no? Guarda, tu sei proprio... E lì ognuno dice la sua cosa, no? E l'altro dice, ma cioè non sono pronto, no? Per questa cosa qua, no? Non dovevi dirmela, capite? Non dovevi dirmela. Perché la verità ha bisogno di tempi. Dire la verità ha bisogno di tempi, dell'altro. Cioè, capite, non tutte le persone sono in grado di sopportare tutta la verità. Quindi non dire falsa testimonianza, stiamo attenti, non vuol dire non dire bugie. Di soltanto quella verità che può fare il bene dell'altro in questo momento. Se vogliamo andare ancora più a fondo, come è nato questo non dire falsa testimonianza? Cosa succedeva? Che molte volte nei processi, allora, bastavano due testimoni che si mettessero d'accordo e tu potevi mandare a morte qualcuno. Cioè, se io e Corrado ci mettiamo che siamo nell'ambito ebraico, siamo al tempo di Gesù, io e Corrado diciamo, guarda, a noi Paolo ci sta molto antipatico, facciamolo fuori. Andiamo dal giudice e ci mettiamo una balla, no? Diciamo, guarda che Paolo ha fatto questo. E il giudice dice, ma siete sicuri? Ma certo, lo testimoniamo, noi giuriamo, Paolo va a morte. Bastava questo. Vi ricordate l'episodio della Susanna che faceva il bagno, i due vecchioni... rischiavano di mettere a morte la povera Susanna. E poi interviene Daniele, che lo sa. Ecco, Gesù non sta ricordando i primi tre, perché ci sta dicendo che se tu vivi relazioni sane con le persone, se appunto dici il bene soltanto quando è ora, se ti lasci attraversare dalla luce, se non abbandoni la donna come selvaggina, per anche un motivo stupido, se tu vivi relazioni veramente che fanno sbocciare, allora tu stai osservando anche i primi tre, capite? ci si relaziona con Dio relazionandoci con i fratelli. Perché? Perché Gesù non ha ricordato i primi tre? Perché aveva paura, questo era un buon ebreo, aveva paura che lui si accontentasse dei primi tre e se ne fregasse degli altri, come per dire, ma io, Dio, per me Dio è uno, non lo bestemmio mai, ogni sabato vado in sinagoga, questo mi basta. E no, non funziona così. Vivi gli altri sette, cioè vivi la vita relazionale sana e stai sicuro che per te Dio è uno, santifichi il nome di Dio ed è la festa di Dio quella è la festa di Dio. Allora il peccato, vedete, non tocca la sfera del divino. Il peccato per Gesù tocca la sfera umana, relazionale. Allora, ultimo passaggio, cosa vuol dire chiedere perdono a Dio a questo punto? Se non offende Dio, se il peccato non ha a che fare con la sfera divina, cosa vuol dire chiedere perdono? L'abbiamo già detto, lo ricordiamo. E chiedere, quindi accogliere, perché non è che perché lo chiediamo lui ce lo dà. Lui non può non perdonare, dobbiamo essere noi aperti per accogliere questo perdono. Quindi noi ci facciamo capaci di accogliere il suo amore che come un balsamo guarisce le nostre ferite che ci siamo inferti nelle nostre relazioni malate. Quindi chiedere perdono a Dio ha senso, ma sì, ma non è un chiedere scusa. Chiedere perdono non vuol dire chiedere scusa a Dio. Ricordate quella canzone che girava? Scusa, Signore, se possiamo alla porta. Gira ancora, girava quando ero bambino io, sì. Capite? Chiedere scusa.
Volevamo quasi cantare questa sera.
Magari, sì, come atto penitenziale. Quindi chiedere perdono non è chiedere scusa, ma è chiedere questo perdono vuol dire iperdono, no? Lo dice la parola. Noi chiediamo questo iperdono, questo superdono, che gratuitamente ci viene elargito, è un balsamo che cura le nostre ferite, quelle ferite che ci siamo inferti da soli, relazionandoci male con i fratelli. E allora se finalmente cado in questo abbraccio, io posso rialzarmi, perché le ferite mi hanno prostrato a terra, posso ricominciare, andare verso un futuro di compimento. Questo vuol dire chiedere perdono. E capite, perché se il peccato fosse trasgressione alla legge di Dio, Gesù sarebbe stato un grandissimo peccatore, perché ha trasgredito tantissime volte i comandamenti di Dio, capite? L'abbiamo detto ieri, no? Abbiamo detto Gesù trasgredisce la Torah, la sua parola, tocca il lebbroso, tocca l'emorroissa, tocca il sabato, nel senso che lo trasgredisce. Quindi Gesù sarebbe un grande peccatore. Allora, che ore sono ancora?
25.
Allora, e dopo la pausa vi chiederei di venire qui con il testo di Luca 15, cioè...
Ma lo mandiamo sul gruppo?
Il figlio il prodigo. Sì, cercate quel brano, perché a quel punto lo...
Luca 15.
Luca 15. Proprio ci lavoriamo un pochino sopra.